Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Dottor Nocca, da quando e dove inizia il torrone inizia ad arricchire i banchetti?
Ma il problema è che la strada è stata lunga, anche perché c'è questa prima storia che si racconta del torrone di Cremona, chiaramente, ma in realtà probabilmente tutto ciò non è vero, anche perché noi pensiamo sempre che le ricette abbiano un inventore, un po' come capita per la pila o per altre cose. Purtroppo il torrone ha avuto una lunga storia, quindi dove gli ingredienti si sono in qualche modo alternati e sono anche cambiati, però possiamo dire che già in epoca romana c'è questa antica cupedia di cui noi non conosciamo chiaramente la composizione, che già veniva utilizzata per momenti di gioia, momenti anche di allegria, momenti di vittoria. Questo è un po' e poi chiaramente è diventata nel suo lungo cammino, dall'Oriente, quindi dalla Sicilia, dall'Arabia, dalla Spagna, è diventata poi il cibo della festa, chiaramente.
Ecco, lei nel suo libro ci parla di antropologia del torrone, per cui certo, anche qui evidentemente si può lungamente disquisire da questo punto di vista.
Sì, assolutamente, che ci sono chiaramente... Allora, gli ingredienti principali e quindi anche gli originali erano frutta secca e miele. Noi abbiamo due elementi forti di antropologia: il miele, che nella cultura greca era collegata comunque con la divinazione, col mondo dell'invisibile, per cui io nel libro addirittura riporto tantissimi episodi, anche citando le fonti in originale, per cui il miele addirittura, ricordiamo per esempio Achille fu inumato completamente cosparso di miele, proprio perché il miele potesse in qualche modo preservare il suo corpo nel suo viaggio verso l'aldilà. Poi la frutta secca è sempre legata in qualche modo ai defunti, quindi è simbolo della vita che muore e che rinasce, e quindi questo doppio significato della dolcezza collegata all'invisibile e poi alla morte, questo semplicissimo dolce è diventato il passatempo, l'ingrediente dei momenti di passaggio. E momenti di passaggio forti è la festa, perché la festa in qualche modo è sempre un momento termine di un tempo e di riapertura di un altro tempo. Non a caso, per esempio, il torrone resta, per esempio, il dolce tipico natalizio, prima che poi chiaramente avessimo il panettone, ma il panettone non ha queste radici antropologiche come le ha, per esempio, il torrone.
È vero, appunto, noi qui, perlomeno intorno a Milano, Saronno e altri luoghi intorno a noi, è caratterizzato proprio dal torrone, le feste, sono caratterizzate dal torrone le feste natalizie. Senta, un dolce che lei ci ha detto non nasce per caso, perché, come ci ha accennato all'inizio, ma anche qui però gli ingredienti sono utilizzati a seconda dei paesi in cui viene prodotto.
Sì, allora sicuramente oggi noi abbiamo una variabilità dovuta anche alla fantasia dei pasticceri. Non dimentichiamo per esempio che noi abbiamo due grandi scuole, chiaramente oltre al torrone cremonese e beneventano, che in qualche modo si somigliano sia come taglia che come lavorazione. Noi abbiamo per esempio il torrone abruzzese dell'Aquila, che è fatto col cioccolato, proprio perché all'epoca non si voleva un torrone duro da mangiare, perché il torrone chiaramente era stabile sotto l'aspetto microbiologico. E poi abbiamo il torrone sardo, che ancora conserva l'antica ricetta catalana dell'uso esclusivo del miele, quindi un torrone molto colloso, se vogliamo, Poi a tutto questo aggiungiamo chiaramente l'evoluzione che ci fu sotto i Borboni, per cui per esempio abbiamo dei torroni con fatti scusate di pasta reale, dove gli ingredienti subiscono una ulteriore metamorfosi, se vogliamo, ma il significato originale era sempre il dolce della festa. Quindi noi a questo punto abbiamo i mieli di vario genere, per esempio noi sappiamo che l'unico torrone italiano che ha marchio europeo, che viene prodotto in Calabria addirittura, strano, non la Lombardia, non la Campania, viene fatto per esempio con miele di agrumi, proprio per dargli chiaramente caratteristiche aromatiche maggiori, ma poi voglio dire subentra un po' la fantasia del chef e dei pasticceri. Il torrone originale era sempre composto frutta secca, addirittura pinoli, nocciole, sesamo, anche perché la giuggiulena siciliana ha tutto sommato la stessa strategia del torrone lombardo, solo che però era cambiato il seme, perché dal sesamo si passa chiaramente alla mandorla o alla nocciola, dipende poi dai gusti.
Senta, il croccante si avvicina al torrone, è comunque una cosa diversa.
Sì, il croccante, diciamo, è un momento in cui innanzitutto è un dolce molto popolare e povero, ed è un dolce in cui si faceva lungamente cuocere chiaramente lo zucchero, perché lo zucchero a un certo punto viene a sostituire il miele, perché il miele chiaramente assorbe molta acqua e dà un prodotto non servevole. Lo zucchero invece appena fu trovato, e quindi stiamo già nel 1500-1600, cominciò ad essere cotto, ma con la cottura questo garantiva una maggiore conservazione e quindi anche una maggiore utilizzabilità nelle feste, per cui il croccante diventa addirittura dal Piemonte fino alla Sicilia diventa qualcosa di estremamente popolare, addirittura viene utilizzato in alcune zone del Molise ma anche della Liguria, viene utilizzato all'interno di due sfoglie di amido, proprio due ostie, quindi abbiamo quasi un qualcosa di originario rispetto al torrone classico normale, dove c'è la sfoglia bianca sui due lati. Quindi il croccante resta quella che poi viene definita nel dialetto un po' di varie regioni la cupeta con la U, ma questo termine viene dal greco antico, che era la copta, quindi abbiamo questa origine greca del termine, ma probabilmente anche della stessa ricetta.
Senta, per chiudere veniamo al titolo del suo libro, che è Il Divin Torrone, per
certo.
Cui questo divin la dice lunga su quello che è la bontà e la preziosità di questo dolce.
Sì, ma perché in questo caso ho giocato un po' sul significato della parola divino, perché non è divino solo per il suo sapore, per la gioia che ci dà, ma anche per questa capacità di metterci in relazione con l'altissimo, con l'incommensurabile, proprio perché era il dolce del passaggio, era il dolce del matrimonio. Noi sappiamo per esempio che le stesse cupete o gli stessi croccanti emiliani vengono ancora oggi utilizzati nei matrimoni, quindi momenti di passaggio della vita, momenti in cui si abbandona una condizione e se ne celebra un'altra, in questo caso sono momenti in cui l'uomo cambia, e quindi il dolce del cambiamento, il dolce che ci porta verso, in questo caso, l'altissimo, proprio perché il miele aveva questo grande significato sacro, chiaramente nella cultura pagana. Noi l'abbiamo perso, però voglio solamente ricordare, per esempio, che Sant'Ambrogio, quindi classico santo lombardo,
milanese, sì.
Esatto, viene addirittura raffigurato all'interno di un alveare, proprio perché c'è questa leggenda che vorrebbe che lui fosse addirittura stato salvato dalle api, e questo chiaramente è ancora una sorta di retaggio della cultura pagana che legava le api al mondo della risurrezione. Sembra strano, ma è così.
Giuseppe Nocca, che bel libro, grazie, grazie molte.
Grazie
e
a lei.
Speriamo di risentirla.
E saluto i radioascoltatori, perché sicuramente rimarranno un po', incantati da questo mondo molto affascinante che
sì,
abbiamo perso.
Veramente, veramente. Grazie ancora molto.
Grazie a lei, buona giornata.
Dottoressa Poggi, spesso non ce ne rendiamo conto di quanto noi diciamo con gli occhi, anche se non vogliamo, anche se vogliamo dimostrare altro.
Sì, gli occhi nostri parlano, in realtà con gli occhi comunichiamo molte cose, e per esempio una cosa che io cerco, una idea che io cerco di sfatare, è che gli occhi siano lo specchio dell'anima. Sì, sono lo specchio anche dell'anima, ma anche di molte altre cose. Noi con gli occhi diamo informazioni, per esempio anche sul mondo. Per esempio, se io non so, guardo in alto da una parte e dall'altra, posso star mimando qualcuno che guarda in alto da una parte e dall'altra, quindi sto anche magari imitando qualcuno e dando informazioni su questo qualcuno e su quello che questo qualcuno sta vedendo, perché se uno guarda in alto vuol dire che c'è qualcosa in alto da guardare, quindi gli occhi danno anche informazioni su cose del mondo, diciamo, e poi specialmente danno molte informazioni sulla nostra mente, su quello che noi vogliamo, su quello che noi crediamo e su quello che noi sentiamo. Sentiamo è appunto lo specchio dell'anima, ma appunto anche molte altre cose in più.
Certamente, infatti questo suo libro, voglio ricordare ancora il titolo, Parlare con gli occhi, lo sguardo come forma di comunicazione, lei ci dà tantissime informazioni da questo punto di vista che forse non ci immaginiamo nemmeno. Senta, noi sappiamo utilizzare i nostri sguardi, e quanto ce ne rendiamo conto?
Dunque, tra i sistemi di comunicazione di cui noi disponiamo, ce ne stanno alcuni che richiedono necessariamente la coscienza totale e la deliberatezza di comunicare, per esempio le parole, a meno che uno non parli nel sonno, in genere sono sempre consce, uno le deve pensare e voler pensare, voler dire, eccetera, in genere, a parte il lapsus, così. Ma se no, poi ci stanno dei sistemi di comunicazione, come per esempio i gesti, che pure sono abbastanza coscienti e deliberati. Ecco, lo sguardo sta in questa scala ancora un po' più in basso, quindi noi molto spesso ci troviamo a far sapere delle cose anche se magari non vorremmo, e quindi in certi casi noi comunichiamo anche senza voler comunicare, senza sapere che vogliamo comunicare, però molte volte possiamo usare lo sguardo anche in maniera fortemente deliberata. Per esempio, quando vogliamo sgridare una persona, diamo un'occhiataccia per questo, perché sappiamo di volere farle capire che ha fatto qualcosa di sbagliato. E allora i nostri occhi, gli occhi di rimprovero, sono più pronti a farci dire quello che vogliamo dire.
Senta, occorre istruire i nostri occhi, e quali sono, se è così, quali sono i criteri, le tecniche?
Istruire i nostri occhi non ci ho pensato mai veramente. Noi, secondo me basta che noi cominciamo ad essere un poco più coscienti del fatto che i nostri occhi parlano, e quindi noi sappiamo questo, allora in certi casi possono essere dei casi in cui possiamo anche volerli usare deliberatamente. Noi sappiamo che cosa dobbiamo fare per far capire una certa cosa con i nostri occhi. Per esempio, tipicamente nella seduzione uno guarda in un certo modo che è molto diverso da, per esempio, sfidare qualcuno o ringraziarlo, mostrarsi contenti, eccetera. E quindi noi abbiamo questo repertorio, ce l'abbiamo noi, abbiamo una specie di lessico dello sguardo, certo. Lo chiamo dizionario, abbiamo un lessico dello sguardo, per cui noi sappiamo che cosa vogliono dire le nostre occhiate, le nostre occhiatacce, i nostri sguardi, e quindi dobbiamo soltanto essere coscienti del fatto che noi sappiamo come farlo e poi decidere se lo vogliamo fare o no. Per esempio, in una cultura in cui sia molto sanzionato, sia molto brutto mostrare un tentativo di seduzione, non useremo uno sguardo seduttivo, ma noi sappiamo come si seduce.
Ecco, a proposito di cultura, una cosa che volevo chiederle è se ci sono differenze di sguardo fra i vari popoli, evidentemente, oppure qualcosa ci accomuna.
Io penso che quello che ci accomuna appunto sono quelle che io chiamo le regole semantiche, le regole del significato, che ci dicono questo sguardo significa A, quest'altro sguardo significa B. Noi lo sappiamo, secondo me, e questo sapere io penso che in buona parte sia universale. Poi quello che distingue le culture una dall'altra sono appunto queste regole che ci dicono: attento che in questo caso quello sguardo non lo puoi usare, per esempio nei paesi dove ci sta un monarca, un imperatore, un re, magari non lo, ci sono delle regole anche molto precise che impediscono di guardarlo in faccia, perché lui è come il sole, certo, potrebbe bruciare.
Certamente.
Però ci sono differenze culturali nelle regole sul se o quando usare, ma non sul che cosa significa, penso.
Senta, abbiamo comunque una doppia, direi, necessità di controllare o comunque usare i nostri occhi, ma anche le nostre sopracciglia, perché anche in questo caso è chiaro che agiscono all'unisono e di conseguenza aumentano il potere del nostro sguardo. Senta, quanto gioca il nostro carattere nel nostro sguardo?
Il nostro carattere è una cosa in parte innata e in parte anche quella magari forgiata dalla nostra cultura. Allora, per esempio, io una volta, facendo una ricerca sulle sopracciglia degli insegnanti, c'erano due insegnanti, entrambe femmine, in due classi elementari parallele, una usava pochissimo le sopracciglia e soltanto per innalzarle, cioè per tirarle su un poco, e per niente per aggrottarle, cioè abbassarle e mostrare una faccia un poco concentrata o arrabbiata, eccetera. Quindi lei aveva un repertorio di sopracciglia che si riduceva a un segnale solo e non a due, per esempio. L'altra invece le usava molto di più e anche con molta più varietà, e anche le sue sopracciglia dicevano molte più cose rispetto alla prima. Quindi ci sono persone che sono più espressive per loro natura, appunto possiamo dire per carattere, oppure per il fatto che magari sono state indite nella loro infanzia a dire: no, non devi guardare le persone, non devi guardare fisso. Queste erano delle cose che ci dicevano le mamme e le nonne un tempo, e quindi magari non le ho imparate e ormai si sono indite, per cui non le fa più.
Senta, purtroppo siamo un po' giunti al termine di questo nostro incontro, anche se ci sarebbero tantissime cose da dire. Lei ci parla molto anche da quanto veniamo attratti forse dal cinema, dal teatro, dalla televisione, ma anche qualche volta la radio forse. Ecco, anche qui siamo imitatori, nel senso che è chiaro che un attore comunica tantissimo con la sua espressione.
Gli esempi che io ho preso, che a certe volte illustro nei libri, sono presi molto spesso da degli attori o da quegli attori molto molto esperti che sono i nostri politici.
Ecco, esattamente.
Prendiamo molti esempi da questi, ma quello che dobbiamo capire, secondo me, è che anche noi le sappiamo fare queste cose, è soltanto che loro le fanno più, diciamo così, impunemente, le fanno proprio perché gli serve nel loro vastissimo, tavolozza comunicativa. Loro usano molti più colori di quelli che magari usiamo noi, e quindi si fanno capire molte più cose. Ecco. Ma proprio anche con lo sguardo, ecco. E quindi con cose che non gli si possono imputare, capito? Per esempio, non so, quando Salvini o Cacciari alzano gli occhi al cielo, ecco, quella è un'arma abbastanza scorretta nei confronti di quello che sta parlando, perché fa capire già questo sta dicendo un sacco di cavolate, cioè è un mostrare insofferenza per quello che l'altro dice. E vabbè, questo loro lo fanno, e quindi noi vediamo questa insofferenza senza magari accorgercene, e però la assorbiamo lo stesso. Quindi loro ci fanno assorbire molto più, molte più cose di quelle che noi capiamo dal loro puro parlare.
Isabella Poggi, grazie, grazie di questo libro veramente molto interessante, che ci dà, come dicevo prima, che ci dà un panorama di notizie che forse non tutte, cioè ci sembravano ovvie, ma invece non è così. Senta, buon lavoro intanto e speriamo di risentirla magari in qualche altra occasione.
Benissimo, grazie.